Grazie fratello, grazie mille amici, buonasera. Potete sedervi se volete. Sono felice di essere qui stasera, sono felice di salutarvi nel nome del nostro Signore Gesù. Ho aspettato da tempo di essere qui a ministrarvi e confido che questo sarà un grande momento per tutti noi. Mi è dispiaciuto essere in ritardo all'inizio, ma di solito sono comunque in ritardo. Tempo fa sono entrato qui in una chiesa, il ministro della Chiesa dei Fratelli Uniti a New Albany. Dovevo parlare per loro quella sera. Disse: vi presento il ritardatario, signor Branham. Così dissi, ero in ritardo, ma non sapevo di essere morto. Ebbene, siamo felici di essere in questa bella città stasera. Ho aspettato con ansia da tempo, con grande aspettativa. Sono solo un po' stanco. Abbiamo guidato fin da Phoenix e siamo rimasti a casa un giorno e poi siamo venuti. È stato molto faticoso negli ultimi mesi nelle riunioni, o almeno le ultime 6 settimane, direi. Perché stavamo andando in India, ero supposto essere in Africa e in India questo mese il Signore mi è apparso e mi ha detto di non andare fino a settembre. Così ho avuto questo tempo libero in un certo modo per andare in giro e parlare ai miei amici e predicare a loro. E così sono felice di poter condividere la vostra comunione qui per i prossimi giorni in questa bella città, per incontrare il vostro pastore qui, il fratello Collett, e certamente suppongo ci saranno molti altri fratelli ministri. E sono arrivato giusto per il freddo, non è vero? Venendo qui dall'Arizona mi sono quasi congelato, venendo qui sono già diventato sensibile al freddo, eppure sono un meridionale, tanto per cominciare, quindi immagino di essere proprio nato sensibile al freddo. Ma quando sono nato la seconda volta ho ricevuto un diverso tipo di sangue, è così. Quando ho ricevuto la nuova nascita ho ricevuto un nuovo sangue, e così egli ha tolto il vecchio e mi ha dato il nuovo. Quindi sapete voi, quando egli vi dà quello nuovo, egli vi rende proprio nuovi dappertutto, come mettere il vino in una vecchia bottiglia. Egli disse che sarebbe perito, quindi dobbiamo essere rifatti a nuovo. Ed ora è sempre un grande privilegio arrivare in una chiesa per la prima volta. Ma di solito dovete in qualche modo fare conoscenza l'uno con l'altro e in qualche modo allontanare tutti gli spettri. Sapete, così possiamo in qualche modo iniziare a parlare l'uno con l'altro. Stavo parlando al nostro fratello Collett quando è venuto a casa mia poco fa, quando siamo arrivati, e avevamo annunciato le riunioni come una riunione di predicazione del Vangelo. Il fratello aveva detto che c'erano molte persone che erano venute perché si pregasse per loro per una campagna di guarigione o guarigioni per i malati. Gli ho detto forse la prima sera avremmo fatto meglio ad avere quella allora, così da poterla concludere all'inizio. E così ha detto che sono andato e hanno distribuito dei biglietti di preghiera e il ragazzo, mio figlio, con me è andato e ha detto: papà, non ne avevano distribuito che circa 300, vorrei... Egli ha dovuto riprenderli, credo, perché sarebbero durati finché, se dovessimo stare qui un altro mese, non li avremmo mai portati attraverso la fila nel modo in cui devo pregare per i malati e tramite visione. Molti di voi sono stati nella riunione e questo priverebbe tutti gli altri che vengono. Saremmo obbligati a prenderci cura di loro prima. Quindi sarebbe, chiunque altro entrasse, emergenza o qualcosa del genere, avremmo dei biglietti prima di quello, allora non si riuscirebbe a pregare per l'emergenza durante la riunione. Il modo in cui lo facciamo è ogni giorno, distribuiamo biglietti e preghiamo per essi quella sera. E il giorno dopo, se i vostri biglietti non sono stati chiamati, il vostro biglietto di preghiera non è stato chiamato, potrete avere un biglietto di preghiera il giorno dopo. Vedete, tutti hanno gli stessi diritti, possibilità, ogni volta, ogni giorno. Quindi se li distribuite tutti in una volta, allora voi... E poi ecco un'altra cosa, i pastori, quando li distribuiscono, allora le persone, se non li ricevono, allora pensano male del pastore al riguardo. Quindi in un certo senso abbiamo avuto un lungo assedio come esperienza lungo quelle linee. Ed ora confidiamo che Dio ci incontrerà stasera con estrema abbondanza e ci benedirà grandemente. Ora, poiché sarà un servizio di preghiera per i malati, in qualche modo lo affronteremo in quel modo. Penso che domani sera prenderemo, o una sera o due, andremo in un grande auditorium o da qualche parte, il fratello stava dicendo. E queste piccole riunioni di chiesa è piuttosto difficile arrivare alle persone. Tuttavia, preferirei avere una riunione in una chiesa che qualsiasi altro posto conosca, perché in una non importa quanto sia bello l'auditorium, ci sono sempre divertimenti mondani e cose che accadono là. E solo potreste in qualche modo classificarmi come un fanatico quando dico questo, ma ciò assolutamente. Spiriti maligni rimangono in quei luoghi, è così. Non so se lo credete o meno, ma è la verità e nelle chiese trovate Cristo. Quindi è sempre meglio averlo, solo è, avete uno spirito tutti intorno a voi, vedete altro ed è, e poi non potete controllare o prendervi cura dell'uditorio come dovreste quando avete più spazio. Tutti sono accollate, stipate, si chiedono questo e quello e vi turba proprio terribilmente. Ma quanti sono mai stati prima in una delle mie riunioni? Vediamo la vostra. Ebbene, non sono affatto un estraneo qui, vero? Ebbene, Dio vi benedica. Sono certo felice di vedervi alzare le mani così. È molto bello. E confido che saremo in molti altri insieme. Poi, quella grande nell'ultimo giorno. Oh, mai. Quando tutti i santi saranno seduti a quella grande cena delle nozze. Ci guarderemo l'un l'altro attraverso il tavolo. Non sarà un tempo meraviglioso. E vi assicuro una cosa. Non ci sarà una persona malata per cui pregare, no Signore, abbasseremo semplicemente i nostri collari per dire e ci rallegreremo. Voglio fissare un appuntamento con voi per 1000 anni, ognuno di voi, vedete, solo pochi momenti, sapete, sarà facile nell'eternità, solo per parlare di cose su cui non siamo riusciti a parlare qua giù. Le riunioni di solito, stavo parlando con Jack Schuller alcune sere fa, molti di voi lo conoscono, è un fratello, ha grandi campagne insieme a Billy Graham e altri. E il fratello Schuller disse che quando andò a Port Wayne, disse fratello Branham, disse la prima cosa, quando arrivò là, disse, la gente metodista in qualche modo ti è saltata addosso per avere una campagna di guarigione. E disse, sono andato proprio con il signor Billing e ho preso una ragazza che era stata nell'istituto per malati di mente da circa 5 anni, una maniaca, sarebbe saltata attraverso le finestre e tutto, ben nota in città. E fu portata alla riunione, riportata nel giusto senno dal signore Gesù, disse, l'ho portata sul palco e ho detto, ora guardate qui, quanti conoscono questa ragazza, disse, ora voglio che tutti voi d'ora in poi chiudete la bocca sulla guarigione divina. Così quello in un certo modo ha dato un taglio ai discorsi, disse, ebbene, dissi, sto cercando di predicare qui, fratello Schuller. Disse, non puoi farlo, fratello Branham, disse, ovunque tu vada si aspettano che preghi per loro, disse, molte persone mi hanno detto, Jack, perché non smetti di fare così tante rappresentazioni? Tutto quello che fa lui è in una rappresentazione, sapete, il ritorno del prodigo, ogni cosa. Disse che il tizio gli stava parlando, disse, ebbene, sei un pescatore? Egli disse, sì. Disse, cosa usi come esca per i pesci? Bistecca alla fiorentina? Egli disse, bene, no. Disse, cosa usi come esca per i pesci? Egli disse, vermi. Disse, non ti piacciono, vero? Disse, no, ma i pesci sì. Disse, quello che pensavo, quello che la gente voleva, ecco cosa il Signore voleva che lui facesse, ed è quello che dobbiamo fare. Non è giusto? Proprio qualsiasi cosa il Signore ci chiama a fare. Ora, mentre si prega per i malati, quindi ci sono degli estranei con noi, non estranei, sono concittadini del regno, lo siete tutti, e siamo tutti di un regno. Ora vi dirò solo un piccolo contesto religioso e poi un'esperienza su come predicando, perché prego per i malati, e parleremo un po' alcuni momenti sul Vangelo e poi stasera pregheremo per i malati. E confido che mentre sono qui in queste poche sere, che sia un soggiorno molto piacevole, confido in Dio, e credo che lo sarà, e so che se c'è qualcosa che voi, come ho sempre visto fra il popolo di Dio, da quando sono entrato in mezzo a loro, che cercano sempre di rendermi il benvenuto, e tutto quello che può essere fatto per renderlo un soggiorno piacevole, lo fanno sempre, e il popolo di Dio, ovunque si trovi in tutto il mondo, li trovate allo stesso modo, e so che non sono diversi in Ohio, perché sono già stato qui. Ed ora come? Ebbene, come dottrina non ho molto in merito a ciò. Io non conosco molto bene il libro, ma conosco molto bene l'autore ed è la cosa principale. Io non cerco di predicare dottrina. Li lascio a quella a cui piace farlo. Io Cristo è il mio capo. La Bibbia è il mio libro di testo, il mondo è la mia chiesa, quindi è più o meno tutto quello che ho. Quindi credo che Cristo morì per salvare i peccatori e credo che egli, la sua morte al Calvario fu per molteplici scopi. Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. E credo che per quanto riguarda la dottrina su ciò, che molti di voi stasera direi, quando siete stati salvati? Quando Cristo vi ha salvati? Direste l'anno scorso, la scorsa settimana, 40 anni fa, ma egli non l'ha mai fatto. Cristo vi ha salvati 1900 anni fa, l'avete solo accettato la scorsa settimana e 40 anni fa. Vedete, il prezzo era già stato pagato, egli vi ha salvati ed ora l'unica cosa che avete dovuto fare era solo accettarlo. È così? Ebbene, ora guardate, egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Siete stati guariti 40 anni fa o no? 10 anni fa, stasera? Siete stati guariti 1900 anni fa? L'unica cosa che potete fare stasera è accettarlo. È così? Ora, per quanto riguarda la guarigione, non c'è una persona al mondo che possa guarire. Ce n'è solo uno in tutto l'anno delle epoche o che sia mai esistito che potrebbe guarire. Non c'è dottore che possa guarire. Non c'è dottore che vi dirà che può guarire. Se lo fa è tanto ciarlatano quanto lo è un predicatore che vi dice che può guarire. Perché c'è solo un guaritore, quello è Dio. Io sono il Signore che guarisce tutte le tue malattie. Un dottore afferma di assistere la natura e non di guarire. Possono incidere un punto nella vostra mano e se cadreste morte e prendessero tutta la medicina del mondo, quella mano non guarirebbe mai. Perché la vita è uscita dal vostro corpo. La vita costruisce i tessuti. Potrebbero togliere un dente, ma non possono guarire il punto da cui il dente è uscito. Potrebbero tagliare l'appendicite, ma che ne è del punto da cui è stata tolta l'appendicite? Chi lo guarisce? Potrebbero gessare il braccio, ma non possono guarirlo. Dio deve produrre il calcio e altro per guarire il braccio. Quindi la guarigione è solo Dio. Sono stato intervistato due volte dai fratelli Maio, così hanno detto: noi non professiamo di essere guaritori, reverendo Branham, professiamo solo di assistere alla natura. C'è solo un guaritore, quello è Dio, ed è corretto. Nessun ministro può guarirvi. No, ci sono persone che affermano di avere doni di guarigione. Doni di guarigione non significano che guarite le persone, significa solo che avete fede nella parola di Dio. Predicando non c'è mai stato un predicatore che abbia salvato nessuno, solamente li indica verso colui che li salvò 1900 anni fa, è giusto? Ebbene, nessun uomo potrebbe guarirvi. Se Gesù fosse qui stasera con questo vestito che egli mi ha dato, egli non potrebbe guarirvi perché vi direbbe che l'ha già fatto 1900 anni fa. Dovreste accettarlo su quelle basi, è giusto? Ora l'unica cosa che un ministro può fare sarebbe indicarvi colui che vi ha salvati o il guaritore, indicarvi colui che vi ha già guariti. Ora facendo così, Dio mise nella Chiesa prima apostoli e dottori e profeti e ogni genere di doni per il perfezionamento del corpo. Lo credete, vero? Ora ecco cosa credo, che Dio ha posto questi nella Chiesa, alcuni che possono predicare come alcuni dei ministri qui e altri sono grandi insegnanti e studiosi nella parola. Alcuni sono veggenti che vedono visioni, alcuni sono quelli che parlano in lingue, alcuni sono quelli che interpretano, alcuni sono quelli che hanno grande fede nella guarigione. Quello è chiamato un dono di guarigione o doni di guarigione. Non c'è cosa come il dono della guarigione perché è al plurale, sono doni. Dio opera in molti modi diversi per guarire i malati, a volte predicando la parola, a volte un vicino seduto vicino a te, semplicemente vi impone la mano, sente di doverlo fare. Fatelo sempre, qualunque cosa un figlio di Dio nato di nuovo provi nel pregare per i malati, quello è lo Spirito Santo che si muove in voi per farlo, non importa chi pregherà per la persona, andate avanti e pregate per loro comunque. È appena successo qualcosa in Louisiana, qualche sera fa, era un grande auditorium, le persone, non ci sarei stato fino alle 9:00 e verso le 7:00 una signora ricevette un biglietto di preghiera, aveva un bambino piccolo e stava cullando il bambino e un'altra povera piccola mamma seduta laggiù e si sentì così dispiaciuta per la piccola mamma con il bambino in braccio e lei disse: bene, io qualcosa le disse proprio, vai prega per quel bambino. Oh, disse lei, non potrei farlo, il fratello Branham pregherà per quel bambino, hanno un biglietto di preghiera. E così lo continuò proprio spingendo la ad andare a pregare per il bambino. Lei disse, oh, io. Dopo un po' la signora tornò di nuovo, lei vide di nuovo il bambino. Lo Spirito Santo disse di nuovo, vai, prega per il bambino. Così la timida piccola mamma, sapete, si avvicinò alla signora e disse, sorella, vedo che hai un biglietto di preghiera, forse il fratello Branham pregherà per il tuo bambino stasera. Lei disse, speriamo che il numero venga chiamato, sorella. E lei disse, mi scuserai se ti dirò qualcosa? Disse, certamente, sorella. Lei disse, anch'io sono una cristiana. E disse, sono una madre, solo per alleggerirmi la coscienza. Disse, negli ultimi 30 minuti da quando sei stata là, disse, io sento che Dio ha voluto che pregassi per il bambino. Ti dispiacerebbe se solo pregassi per questo prima che tu lo porti su? Lei disse, bene, certamente. Scoprì il piccolo bambino e la madre pregò per questo. Disse, grazie. Tornò indietro, molto timida, la piccola madre del sud si sedette. E quando tornò a sedersi, qualcuno aveva preso il posto. Così lei dovette andare molto in alto sulla balconata. E così quella sera sul palco, di certo, quando lei era nella fila di preghiera, quando fu chiamata la preghiera, e poi quando la signora salì sul palco, quando si avvicinò. Ora, certamente nel pregare per i malati tutti voi sapete come avviene. Io non so cosa sto facendo, è una condizione inconsapevole. E guardando indietro alle registrazioni che venivano fatte, la signora fu detto dallo Spirito Santo, disse, tu, il tuo bambino aveva una certa malattia. Sì. Ma disse, c'è stata una donna oggi con vestito in un certo modo, ha pregato per il bambino ed è stato guarito là. E là c'era la piccola signora seduta lassù sulla balconata che proprio gridava, vedete. Ora Dio aveva ordinato che quella donna pregasse per quel bambino. Vedete com'era? Così lo Spirito Santo, la Bibbia ha detto, confessate le vostre colpe gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri. È giusto? Affinché siate guarite. Che, vedete, non c'è una singola persona che possa guarire. Non c'è nessuna persona che potrebbe salvarvi contro la vostra volontà o guarirvi contro la vostra volontà. Deve essere il vostro atteggiamento verso Gesù Cristo ciò che determina la vostra guarigione. Ora Dio ha mandato ministri per predicare il Vangelo. Egli ha posto qui la sua parola, ma ha posto dei ministri per predicarla. Egli ha posto la cosa diversa, ma la sua chiesa. Ma egli ha membri in questa chiesa? Le persone in questa chiesa che Dio ha posto in ordine la chiesa. Se solo le persone arrivassero al punto in cui Dio le ha poste, e allora la chiesa sarebbe in ordine. Ora quello è, credo questo, che lo solo attraverso quello e lo da quando sono stato con la gente pentecostale, e lo spiego come una dottrina, credo che doni e chiamate siano senza pentimento. Vedete, non c'è proprio modo per voi di fare qualcosa. Credo nell'elezione di Dio, che Dio compie l'elezione, Dio compie la chiamata. Voi pensandoci, non potete aggiungere un cubito alla vostra statura. Vedete, ma qualsiasi cosa Dio abbia deciso che sia, sarà. E siete chiamati per elezione. Ho sentito persone dire, ho cercato Dio giorno e notte. Nessun uomo ha mai cercato Dio in nessun momento. Dio cerca l'uomo, non è l'uomo che cerca Dio. La natura stessa, dal giardino dell'Eden, Dio, invece dell'uomo correre per il giardino gridando, padre, padre, dove sei? Era Dio che gridava, Adamo, Adamo, dove sei? Vedete? E oggi il peccatore agisce allo stesso modo. Ebbene, potremmo occupare molto tempo su quello, ma solo per mostrarvi che è la verità. Gesù disse, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. Da prima, così l'uomo non cerca Dio, Dio cerca l'uomo. E Dio chiama gli uomini per elezione, vedete, preconoscenza di Dio, come quando nacque Gesù Cristo, egli era il figlio di Dio. Non poteva farci niente perché era il figlio di Dio. Egli fu preordinato il figlio di Dio prima che il mondo iniziasse, egli era il figlio di Dio ed egli era la progenie della donna dal giardino dell'Eden che doveva scacciare la testa del serpente. Egli non aveva niente a che fare con ciò, era già stato pianificato. Quando Mosè nacque, lui era un figlio propizio, non perché era Mosè, non perché aveva fatto qualcosa, ma perché Dio lo scelse prima che nascesse. Giovanni Battista, 712 anni prima di essere mai nel grembo di sua madre, Isaia lo vide e disse, egli è la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. Geremia 1:4, Dio disse a Geremia, disse, prima ancora che tu fossi concepito nel grembo di tua madre, prima che tu uscissi dal suo ventre, disse, io ti conoscevo e ti ho santificato e ti ho ordinato profeta per le nazioni. Cosa aveva a che fare Geremia con quello? Niente, Dio l'aveva fatto. Quindi è per grazia sovrana di Dio che egli compie le cose. Dio ha una chiesa che apparirà senza macchia né ruga. Egli l'ha già detto. Quella chiesa è preordinata. Compito stasera che siamo tutti membri di quella chiesa ed ecco come penso che è diventato un membro per uno spirito. Siamo tutti battezzati in un solo corpo e siamo membri di quella chiesa. Lo credo con tutto il cuore. Ora Gesù disse, ecco le sue parole in San Giovanni 5:24, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. È giusto? Io vorrei, quella è la sua parola. Ora chi? Non ha detto il metodista, chi il battista, chi è un pronome personale, significa l'individuo, chi la Pentecoste, chi il pieno Vangelo, no, solo chi. Vedete, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha tempo presente, vita eterna e non verrà in giudizio, ma è tempo passato, passato dalla morte alla vita. Lo credete? Ecco come siete salvati, e credendolo e accettandolo allo stesso modo. A vita eterna non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ora, per un'esperienza personale, ora, prima di leggere un po' dalla parola e andare dritti nel servizio di guarigione, perché siamo un po' in ritardo e nei prossimi 10 minuti spero di essere pronto per iniziare la fila di preghiere, se piace al Signore. Ora, come allora chiarisco la dottrina che non credo che o discutere o litigare con le persone sulle loro convinzioni religiose? Se credono qualcosa, lasciate che lo credano. Quello va perfettamente bene per me. Finché hanno accettato Gesù Cristo come loro Salvatore e sono nati di nuovo dallo Spirito Santo, sono mio fratello e mia sorella, che siano, se siano metodisti, battisti, pentecostali, santità, unità, dualità, trinità, quadruplicità, pioggia della foresta, seconda pioggia, pioggia intermedia, pioggia ultima, tutte le piogge insieme, non fa alcuna differenza per me. Sono rigorosamente interconfessionale. Credo che siamo tutti fratelli. E così siamo fratelli. Noi differiamo nelle idee, ma nello scopo siamo uno in Gesù Cristo. È così. Ed ecco perché cerco di mantenere la mia riunione assolutamente rigorosamente interconfessionale. Perché è una fratellanza. Rimanete sulla breccia e cercate di dire siamo fratelli. E quando l'intera Chiesa di Dio riscattata lo vedrà di comune accordo, il millennio inizierà. È così. Voi siete più grandi, voi gente del pieno Vangelo, penso abbiate... Ora, certamente, sapete che sono stato cresciuto e allevato nella Chiesa Battista ed ero un ministro battista. Non me ne sono mai andato né altro. Sono solo venuto qui perché pensavo che aveste voi... So che avete una luce più profonda sulla Bibbia. È così, è la verità. Esso, l'angelo del Signore che mi è apparso, mi ha mandato a voi ed è esattamente la verità. Ora non vengo come un fanatico, non credo nel fanatismo, non sosterrei ciò e so che non credete al fanatismo, credete nella verità e la verità parlerà sempre da sola. È così, non dovete mai forzare la verità sarà sempre la verità, è così. Io confido che Dio ora ci benedica. Ed ora, come sfondo religioso, non ne avevo alcuno. La mia gente prima di me era cattolica. Io, mio padre e mia madre, entrambi sono irlandesi. Se qualcuno può essere perdonato per quello, c'è una possibilità per tutti noi. Non è così, proprio così, per essere irlandese. Mamma e papà entrambi erano irlandesi. Mia madre è una Harvey, mio padre Branham. Così, sono nato in una piccola capanna quassù sulle montagne. Avremo i libri, ma non venderemo la domenica in qualche altro giorno della settimana. E la diversa letteratura e altro ci sarà dopo un po'. Ora, amici, posso solo testimoniare ciò che è verità. Può sembrare un po' strano per alcuni di voi, ma se dico la verità, Dio testimonierà che è la verità. E se Egli non lo fa, allora non ho detto la verità. Lasciate che Dio giudichi. E mi è stato detto che quando sono nato in una piccola capanna di montagna in Kentucky, non avevamo finestre come quelle che avete qui nelle vostre case qui. Era solo una porta che spingete fuori. È una piccola porta come finestra, nessun tappeto sul pavimento, nemmeno un pavimento, solo il terreno. E avevamo un ceppo tagliato con dei pioli come nostro tavolo e una panca su cui ci sedevamo per mangiare al tavolo, dicevano. Mio padre e mia madre erano molto poveri. Sono nato su un piccolo materasso di paglia con un cuscino di cartocci. Immagino che nessuno di voi qui abbia mai dormito su un materasso di paglia. Oh, vero? Qualcuno è? Ebbene, mi toglierò proprio la giacca e mi sentirò a casa. Ora, se sapete cosa matera... Quanti hanno mai bevuto da un mestolo di zucca? Vediamo cosa... Dite, la campagna si è trasferita proprio nella città, non è così? Ecco tutto. Sì, signore, bene quello. Non presterete alcuna attenzione al mio Heinz, Pecci, Carre, Tote e tutti quegli errori grammaticali che faccio. Quindi va davvero bene. Ebbene, questo mi fa sentire molto meglio ora. Bene. Allora non c'era nessun dottore entro 40 miglia o una città dove mio padre era un taglialegna, c'era una levatrice, sono certo che conoscete di cosa si tratta. È venuta la vecchia levatrice e mia madre aveva 15 anni quando sono nato, mio padre ne aveva 18, due bambini. E quando aprirono la finestra avevamo una vecchia candela di grasso, dissero, per fare luce. Non so se avete mai avuto un piccolo barattolo di grasso con un nodo di pino. Si brucia il vecchio nodo di pino per tutta la notte per fare luce. E quando aprirono la finestra al mattino, alle 5 del mattino, quando nacqui, ci fu una luce. Abbiamo la fotografia di essa, che entrò vorticando nella stanza e rimase sospesa proprio sopra il letto dove mi trovavo. Ora vedete perché devo credere nella preordinazione di Dio per me, vedete. Da una famiglia peccaminosa, nessuno di loro andava neanche in chiesa, nessuno di loro professava religione da nessuna delle due parti, ma Dio, nella sua grazia, tramite la sua misericordia. La gente di montagna fu turbata, non sapevano cosa sarebbe successo. La prima cosa che riesco a ricordare quasi, avevo circa 3 anni quando egli venne da me e vidi una visione. Egli mi disse dove sarei cresciuto. A 7 anni essa mi apparve e mi disse di non bere, fumare o contaminare il mio corpo. Non l'ho mai fatto, ci sarebbe stata un'opera da fare. Verso i 21 sono stato convertito, sono entrato nella chiesa battista, predicato per diversi anni, mi apparivano visioni e mi dicevano cose che sarebbero accadute. I ministri mi dicevano che era il diavolo. Dicevano, è il diavolo che lo fa, non prestare. E dicevano, diventerai un indovino. Ebbene, poi una sera mi spaventava a morte, fratelli. Non sapevo cosa fare. Amo il Signore Gesù con tutto il cuore. E io non volevo essere confuso con qualcosa del genere. Continuavano proprio, venivano a me e tutto ciò che essa mi diceva era la verità, ogni volta proprio la verità. Così disse una sera ero, vedete, ho operato, sono stato pastore nella chiesa battista l'Alta Bernacolo e ho operato 12 anni mentre ero pastore, non ho mai ricevuto un centesimo di denaro, non prendo soldi. Non sono quassù per soldi, amici, sono quassù per aiutarvi ad amare il Signore. Se fosse per i soldi non sarei qui e io non lo faccio. Abbiamo appena detto a fratello Collette poco fa, ho detto, per quelle che sono le nostre spese passa il piatto delle offerte. Il manager non è presente e sanno che è meglio non farlo, senza mettere mai condizioni. Ciò che il Signore vuole che io abbia, egli ha sempre provveduto ai miei bisogni ed ecco come vivo, egli si prende cura di me. Non ho niente stasera, non ho niente né mi aspetto di avere. Se lo avessi lo darei da qualche altra parte, così andrebbe per il Vangelo. Ho un solo scopo, è quello di vedere il regno di Dio venire sulla terra in potenza, esatto. Vedere Gesù Cristo ritornare. Penso che abbiamo miseramente fallito, amici, nel portare il Vangelo che Gesù ci ha detto di predicare. Egli disse, quale sarà il segno della fine? Disse, bene, sentirete di guerre, rumori di guerre, che non siate terrorizzati tutte queste altre cose che accadono. Ma egli disse che quando questo Vangelo sarà stato predicato in tutto il mondo, allora egli sarebbe tornato. Egli non ci ha mai ordinato di costruire una chiesa, non ci ha mai ordinato di costruire un ospedale, costruire una scuola o avere un seminario. Egli non ci ha mai incaricato di farlo. Tutte quelle cose sono buone, pur tuttavia egli ci ha incaricato di predicare il Vangelo a tutto il mondo e abbiamo costruito scuole, seminari, insegnato teologia e finora un terzo del mondo è tutto quello che ha sentito di Gesù. Ma dopo tutto, passare volantini non è predicare il Vangelo. Il Vangelo non è venuto in parola soltanto, disse Paolo, ma tramite la potenza e la dimostrazione dello Spirito Santo, vedete. Andate non solo a insegnare la parola, ma a predicare, rendere la parola manifesta. La parola deve essere resa vivente. È lettera morta finché essa non viene resa manifesta. E poi essa è vivificata e viene portata a compimento. Ciò che Dio disse in merito a ciò. Quello è il Vangelo in azione, il cristianesimo del Nuovo Testamento. Una sera, mentre ero in preghiera lontano, un uomo venne da me camminando e lo vidi. Questa non era una visione, essa era l'uomo. Avevo sentito la sua voce molte volte, lo vidi quando battezzai al fiume, quando fui ordinato ministro battista all'inizio. Ho tenuto il mio risveglio, ne ho battezzati 500, i miei convertiti, dopo una riunione di 2 settimane alla base della strada Spring. E proprio là tutti i giornali locali hanno portato l'articolo su ciò. Luce mistica legge sopra, ministro, mentre battezza. mezza, ed essa venne proprio come una colonna di fuoco, ed essa era sospesa laggiù e loro. E poi le persone mi hanno chiesto di esse, mi hanno spaventato e mi hanno detto che era il diavolo. E una sera, mentre ero in preghiera molti anni dopo, appena prima di arrivare alle persone del pieno Vangelo, stavo pregando: Dio, togli la cosa da me. Dissi: Signore, tu sai che ti amo e non la voglio più, per favore. Sono andato a pregare tutta la notte in merito a ciò e sentii qualcuno camminare. Guardai, un grande uomo alto venne da questa parte, capelli lunghi. No, non sembrava l'immagine di Gesù. Credo, dico questo con riverenza, credo tramite visione di aver visto Gesù due volte. Io. Era un uomo piccolo, ma non era molto simile a come l'artista l'aveva dipinto. Ma io svenni quando lui lo guardai così. Egli era lontano sul mio lato. Ma ora nel mondo della visione quest'uomo non era una visione, si avvicinò a me, sentivo i suoi piedi mentre camminava, si avvicinò e mi parlò e tremavo così e lui disse: non temere. E quando lo disse, quella era la stessa voce che avevo sentito da quando ero un bambino, lo stesso uomo. Ma ora lui era un uomo, l'avevo visto in una nuvola, in una colonna, l'ho sentito in un turbine, in un cespuglio che mi parlava, e però non l'ho mai visto come uomo, ma qui era come un uomo. Disse: sono mandato dalla presenza dell'Iddio Onnipotente per dirti che la tua vita e nascita peculiari sono affinché tu vada nel mondo e preghi per i malati. Disse: il tuo ministero si diffonderà per il mondo e in questo porterà il Vangelo e la potenza che porterà la seconda venuta di Cristo. Così poi, mentre mi stava vicino parlandomi, ebbene, lui era un... aveva... lo guardavo e dissi: ebbene, Signore, non sono istruito e ho solo un'istruzione di scuola elementare. La gente farebbe... Egli disse: come a Mosè furono dati due segni per rivendicare il suo ministero, così saranno dati a te due segni. Uno sarà il prendere la persona per mano, restare proprio là e sapere cosa non va in loro. Il successivo sarà conoscere gli stessi segreti dei loro cuori. E lo misi in questione. E lui fece riferimento a Gesù di Nazareth nella stessa cosa. Allora dissi che sarei andato e poi la luce che era sopra l'essere, lui salì nella luce e se ne andò. E allora ho iniziato ed è avvenuto. Da allora. Poi la foto è stata scattata, autenticata molte volte dai giornalisti. Forse la vedrete proprio qui sul palco prima che la riunione sia finita. Ed essa è una luce. E qui non molto tempo fa a Houston, Texas, essa fu ripresa in un dibattito dove un ministro battista venne e disse che era un fanatico religioso e avrei dovuto essere cacciato dalla città. Lui avrebbe dovuto farlo e non avrei litigato con lui, ma il signor Bosworth accettò la sfida. E quella sera, dove migliaia di persone si riunirono al Semi Houston Colosseum, loro ne discussero. E naturalmente lui non iniziò nemmeno. Il signor Bosworth gli fece solo una domanda. Quello lo concluse. Quello disse: i nomi redentivi di Geova furono applicati a Gesù, sì o no? Se egli non era Geova Jireh, non era il sacrificio provveduto del Signore, egli non era Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi siamo ancora nel peccato. E se egli era Geova Jireh, egli anche Geova Rapha, perché loro, quei nomi compositi, sono inseparabili. Gesù Cristo è il guaritore, lo stesso ieri, oggi e in eterno, così quello lo concluse per sempre in una volta. E poi lui continuava a dire: portate quel guaritore e fatemi vedere. No, non dovevo essere là, ma ero sulla balconata 30, mia moglie, mio fratello ed io. E l'angelo del Signore venne e disse: scendi. 500 uccelli unirono le mani, scesi, andai al palco, dissi: non voglio che pensiate male del fratello Best. Egli ha diritto di credere ciò come credente, dissi, come cittadino americano. Lui non ha il diritto di dire che la Bibbia non lo insegna, perché ora non ha niente da dire, ma dissi, io testimonio solo della verità. Se dico la verità, Dio testimonierà la verità. Ed eccolo venire. Scese proprio giù. Così loro avevano Look, Lifetime, Scholier e tutte quelle riviste là. E gli studio Douglas di Houston, Texas, un membro dell'associazione fotografi americani, scattarono la foto. Uno cattolico e l'altro giudeo la scattarono quella sera e svilupparono l'immagine per vedere se era assolutamente autentica. E l'uomo ebbe un impatto quando la vide. Il giorno dopo fu inviata a Washington, D.C., protetta da copyright, riportata, e mandarono a chiamare George Lacey, che è il migliore negli Stati Uniti. È il capo dell'FBI per le impronte digitali e i documenti, e lui la tenne sotto osservazione nell'edificio Shell per 3 giorni e ci chiamò dentro tutti. Disse: chi è il reverendo Branham? Dissi: sono io. Disse: reverendo Branham, tu morirai come un essere mortale, ma disse, finché ci sarà una civiltà cristiana la tua fotografia vibrerà. Disse: ho spesso detto anch'io che quella era psicologia, ma l'obiettivo meccanico di di questa macchina fotografica non catturerà la psicologia. La luce ha colpito la lente e sarà là. E così l'immagine ora è protetta da copyright. Loro, certamente loro l'hanno venduta e tutto il resto. Io la prendo da loro, la distribuisco proprio come la ricevo. E una è appesa a Washington, D.C., nella sala delle arti religiose, come l'unico essere soprannaturale che sia mai stato dimostrato che c'era un essere soprannaturale scientificamente. Ed egli è colui che fa vede le visioni, non sono io, è lui. E abbiamo alcune fotografie, davvero poche, le avranno qui, forse domani sera quando capita, ovunque andremo nell'altro auditorium, e i libri e così via. Potete leggere il resto della storia. Ed ora, solo per un momento, ora prima di chiamare la fila di preghiera, vorrei citare solo una scrittura, se ascolterete solo un momento, proprio così che le mie parole falliranno. Io sono un uomo, ma le sue parole non possono mai fallire. Prendiamolo da qui. C'erano alcuni greci che vennero per vedere Gesù. Una volta dissero: signori, vorremmo vedere Gesù. Ora, quanti sono cristiani qui dentro? Voglio che alziate le mani. Solo così da poter vedere bene, quasi il 100%, suppongo. Siamo tutti interessati a conoscere e vedere Gesù, non è così? Ecco perché siamo qui. Ora amici, Ebrei 13:8 è sempre il mio tema: Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, credete che Gesù Cristo è risorto dai morti? Lo credete? Ebbene, allora se egli, quello che egli era qui sulla terra quando allora, egli è proprio lo stesso oggi? O viviamo in perfetta ignoranza, o stiamo vivendo sotto falsa pretesa? Ora, facciamo che sia giusto o sbagliato. Ora, il dottor Reed, molti di voi lo conoscono, voi battisti qui, lui è il presidente delle missioni in Sudan, le più grandi al mondo. Alcuni mesi fa è venuto a casa mia. Il vescovo Pillai, l'arcivescovo dell'India, e qui stasera io lo è. Egli sta scendendo, sarà in questa riunione. Il dottor Pillai, l'arcivescovo dell'India, venne e ricevette il battesimo dello Spirito Santo. E questo dottor Reed venne a casa mia e disse: fratello Branham, mi è stata insegnata tutta la teologia. Ho imparato, ho così tante lauree, non so nemmeno dove ci stiano tutte. Egli disse: ma dov'è Gesù Cristo in tutto ciò? Tutto il nostro sapere, le nostre borse di studio e altro. Non conosciamo ancora Gesù. E disse: ero così sbalordito, un giovane indiano. Ora amici, non incontrerete questo qui in questa città, non lo incontrerete in America, ma andate in giro per il mondo dove incontrate i pagani e gli seguono le altre religioni. Ricordate, il cristianesimo è il terzo della fila. La più grande religione del mondo è quella musulmana, la seconda è Buddha e la terza è il cristianesimo. Abbiamo deluso. E questo tizio, un indiano istruito in America, disse: bene. Quando stava parlando al dottor Reed, disse, il dottor Reed disse: perché non rinuncia al tuo vecchio profeta morto che era Maometto e ricevi il risorto, Signore Gesù, come ogni cristiano esalterà Gesù? E così il musulmano disse: gentile Signore, cosa potrebbe fare il tuo Signore Gesù per me di più di quello che può fare il mio Maometto morto? Ora osservate, ora cristiani, ecco perché vi ho chiesto se eravate cristiani. Ebbene, disse, il nostro Signore Gesù è risorto dai morti. Il musulmano disse: davvero? Vedete? Disse: bene, sì. Disse: allora dov'è la tua prova? Disse: oh, egli vive nel mio cuore. Vedete? Disse: Maometto vive nel mio. Disse: vedi, abbiamo studiato psicologia come avete fatto voi, vedete? Egli disse: oh, noi abbiamo felicità e gioia. Disse: anche noi. Disse: bene, noi. Disse: tu affermi che il tuo Gesù è risorto dai morti? Disse: Maometto ha solo promesso la vita dopo la morte. Disse: è quello che Gesù promise. E disse: noi crediamo che avremo vita dopo la morte. Disse: entrambi scrissero Bibbie. Le leggiamo e le crediamo. Disse: ora cos'altro potrebbe fare il tuo Gesù per me più di quanto abbia fatto Maometto per me? Vedete? Egli disse: hai detto che il tuo Gesù è risorto dai morti e avete avuto 2000 anni per dimostrarlo. E solo un terzo del mondo lo sa, disse, che Maometto risorga dai morti in 24 ore, il mondo intero lo saprà. L'uomo aveva ragione. Ora, disse, egli avrà, tutto il mondo lo saprà quando Maometto risorgerà dai morti. Disse: Maometto, Maometto non ha mai promesso cose come fece Gesù. Disse, Maometto ci ha solo promesso la vita dopo la morte. Ma Gesù disse nella sua parola, nel suo scritto, disse, ho letto il testamento, disse, ha promesso che le cose che ha fatto lui le avreste fatte anche voi. Disse, vediamo se voi studiosi lo producete. Allora crederemo che Gesù è risorto dai morti, se egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E l'uomo aveva ragione, esattamente aveva ragione. Oh, il dottor Reed disse, beh, certo sai, disse Marco 16 e dal 9 versetto in poi a cui ti riferisci, disse, non è proprio esattamente ispirato. Disse, che tipo di Bibbia avete? Parte di essa ispirata e parte di essa no. Disse, che ne è delle cose che lui disse quando disse, le cose che faccio io farete anche voi, di più grandi, perché io vado al Padre mio. Disse, cosa? Quello era ispirato. Che dire di Marco 11:24? Qualsiasi cosa desideriate, quando chiedete, credete di riceverla e l'avrete. Quello è ispirato. E il dottor Reed disse che scacciò la polvere e ha cambiato argomento davanti ad un musulmano. Quanto è diventato debole il cristianesimo per la teologia, gli insegnamenti, le scuole, la lettura, la scrittura e l'aritmetica. Quello va bene, ma fratello, ciò non prende il posto dello Spirito Santo. Rendono manifeste le potenze di Dio e la sì, Signore, il mondo stasera ha fame di vedere Gesù Cristo. Mi sono trovato a Durban, Sudafrica, alcuni mesi fa, quando mi trovavo là, e Gesù Cristo fu reso manifesto. 30.000 indigeni selvaggi vennero a Gesù in una chiamata all'altare. 30.000 convertiti in una volta. Quando lo avrebbero letto loro? Ma quando videro Gesù stesso muoversi. Ora, solo se volessimo vedere Gesù, se egli è risorto dai morti, allora egli vive in mezzo a noi stasera, lo credete? Ora torniamo indietro e vediamo che tipo di persona egli era. Sto spezzettando i miei discorsi perché so che si sta facendo tardi, ma proprio così da darvi l'idea, quando arriveremo nell'altro luogo avremo servizi di guarigione, se il Signore vorrà, e allora vedrete cosa intendo. Guardate, sì, lasciate. Deve essere giusto o sbagliato, non ci sono vie di mezzo, o è giusto o è sbagliato. Questa è la parola di Dio o non è la parola di Dio, e se è ispirata o non è ispirata. Gesù intendeva quello che disse o non intendeva quello che disse? Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, o non è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Egli è Dio onnipotente o non è niente? È giusto? Se egli è Dio onnipotente, egli può fare ogni cosa. Se egli non può fare ogni cosa, non è Dio onnipotente, è giusto? Quindi è proprio l'intera cosa, amici. E se non potessi credergli per ogni parola qui dentro, non sarei quassù a predicare stasera. Ero un guardacaccia dello stato dell'Indiana quando sono stato chiamato a questo e amavo il mio lavoro. Ma so che Gesù Cristo è risorto dai morti e vive nel suo popolo stasera. Ed egli è proprio lo stesso di sempre. Torniamo indietro e damogli un'occhiata. Quando egli venne sulla terra, se stessimo andando in giro per la città qui stasera, Columbus, e lo cercassimo, che tipo di persona cercheremmo? Un uomo colto e raffinato? No, non abbiamo mai avuto, per quanto ne so, egli non ha mai avuto un giorno di scuola in vita sua, a meno che sua madre non gli abbia insegnato. Strano? Cercheremo un uomo che avesse il colletto girato e ogni grande veste sfarzoso, vestito in modo diverso dalle altre persone? No, signore. Egli si vestiva come un uomo comune, come l'uomo di strada. Cercheremo un uomo che avrebbe un parlare eccellente, che saprebbe come la sua grammatica fosse così perfetta. La Bibbia è scritta nella normale lingua di strada, ecco perché i traduttori si confondono così tanto su questo. Uno dice la parola greca dice questo, e la parola ebraica dice questo, e non sono d'accordo su questo perché stanno cercando di applicare un significato diverso. Essa è stata insegnata proprio in una lingua normale come voi ed io siamo qui, proprio una lingua normale. Non cerchereste uno studioso? Ebbene, che tipo di uomo era egli? Era un uomo che andava in giro con grandi spalle larghe e di grande statura. La Bibbia ha detto che non c'era bellezza, che lo desiderassimo. Sì, signore, egli. Non c'era bellezza in lui che lo desiderassimo. Probabilmente un individuo piccolo, così egli non sembrava un re, eppure era il re dei re. Ma notate ora un'altra cosa, osservatelo. Egli non era, non cercheremmo allora di trovare un uomo, affermò di essere un guaritore? No. Affermò di compiere miracoli? No. Egli disse, non sono io che lo faccio, è il Padre mio che dimora in me, egli compie le opere. A me stesso non posso fare niente. Così egli non prese alcuna lode, andò in giro, l'uomo dell'oro o altro, era lui. Egli non ricevette alcuna lode per niente. Egli disse, non sono io che faccio qualcosa. Io non posso fare niente da me stesso. Ciò che il Padre, egli non afferma mai di guarire una persona ed egli non ha mai guarito una persona. Voglio darvi, credete che egli fosse pieno di misericordia? Credete che egli fosse amore pieno di compassione? Ora voglio chiedervi, prendiamo San Giovanni 5, che era una vasca chiamata Bethesda alla porta delle pecore dove si entrava per il mercato. Aveva 5 portici. In essi giacevano grandi moltitudini di malati e storpi, zoppi, storpi, ciechi, avvizziti. E quella la scrittura. Ora, se non avessimo tanta fretta lo leggerei, ma voi siete studiosi e comprendete. Erano sdraiati sotto questi portici, zoppi, storpi, ciechi, avvizziti, aspettando il muoversi dell'acqua, perché un angelo scendeva in una certa stagione, agitava l'acqua, il primo che entrava, solo uno alla volta, uno ogni 2 o 3 mesi, ma il primo che entrava, dopo che l'acqua era agitata, veniva guarito da qualsiasi malattia avesse, giusto? Ora, moltitudini servono 2000 per formare una moltitudine, e c'erano grandi moltitudini. Se Dio vuole, nei prossimi mesi voglio passare per quel posto. Ora notate, ecco venire Gesù camminando proprio là. Egli era Emanuele, Dio era con lui. Dio era in lui, egli era pieno di misericordia, pieno di compassione. Una donna aveva appena toccato l'orlo della sua veste, era stata resa sana da una piaga di sangue, un flusso di sangue. Ed ora qui, notate attentamente, ora proprio, ora tenete questo, così quando entreremo nella campagna, la grande campagna quassù, il Colosseo o dovunque sarà, quando entreremo là, potrete dirlo agli altri. Ora, quando egli passò là, egli passò, diamo un piccolo dramma qui, forse lo capireste meglio. Qui c'era un povero papà anziano con l'artrite avvizzito che grida, qualcuno abbia pietà, qualcuno abbia misericordia. Qui c'era una madre con un bambino idrocefalo, per favore, qualcuno, fatemi entrare nell'acqua per prima. Una vecchia madre cieca che camminava, sono stata cieca per 40 anni, qualcuno mi faccia entrare per prima. Una tale massa di umanità, zoppi, infermi, ciechi, avvizziti, ed ecco venire camminando l'Emanuele proprio in mezzo a loro. Perché non ebbe compassione? Se egli era così pieno d'amore, perché non ebbe compassione di loro? Gente che, lasciate che dica questo non come un rimprovero, lasciate che dica questo con amore cristiano gentile e teneramente. Le persone confondono la compassione con l'amore, non la sua compassione, il suo amore. Quello può sembrare un enigma, ma vedrete fra poco, vedete. Compassione e amore sono contrari uno all'altro. L'amore è una cosa, la compassione è un'altra. Ma egli camminò proprio attraverso quella folla di persone, tutti zoppi, infermi, ciechi, avvizziti, e non disse loro una parola. Ora, se egli è pieno d'amore e compassione, amava i malati, perché non li guarì? Poiché egli non era un guaritore, disse che non era un guaritore. Ora egli si avvicinò ad un uomo sdraiato su un giaciglio, ecco come lo chiamiamo giù al sud, un letto stesso là, un giaciglio, e poteva camminare, disse, quando sto arrivando all'acqua, qualcuno arriva prima di me. Potrebbe aver avuto un problema alla prostata o qualcosa del genere, o rallentato dal diabete mellito. Ebbene, lui aveva 38 anni, ed egli disse, vuoi essere sanato? Disse, non ho nessuno che mi metta nell'acqua quando sto arrivando, qualcuno mi precede. Egli disse, prendi il tuo letto e vai a casa tua. Egli guarì quell'unico uomo e se ne andò e lasciò quell'intera moltitudine di persone. E questa è la verità? E guardate, l'amabile, compassionevole Signore Gesù. Ora, se osservate, leggete la scrittura. Gesù conosceva quel tizio dove si trovava, sapeva tutto di lui. Ora, per risparmiare tempo, continuate a leggere il 19° versetto. I giudei fermarono quest'uomo, interrogarono Gesù. Forse oggi, lascia che lo veda guarire, questo lo crederò. Fatemi vedere questa donna che è stata storpe per tutto questo tempo. Fammi vedere che si alza e cammina, fammi vedere questo cieco, lo crederò. Quello è lo stesso vecchio diavolo che disse a Gesù, trasforma queste pietre in pane e fammi vedere io, lascia, fai un miracolo qui, lascia che lo veda, vedete, vedete, lasciamelo vedere e allora ti crederò. Lo stesso diavolo che disse a Gesù, scendi dalla, anche il diavolo religioso, vedete, scendi dalla croce, ora ti crederemo. Gli misero uno straccio attorno al capo, dissero, hai detto di aver visto visioni? Gli misero uno straccio attorno alla testa, lo colpirono sulla testa con un bastone, dissero, chi ti ha colpito? Ora profetizza e dici chi ti ha colpito. Egli non fa il pagliaccio per le persone, non aprì bocca, rimase proprio là, Dio non gli mostrò niente, non fece niente. Così lassù i giudei gli dissero, lo interrogarono in merito a ciò il 19 capitolo di San Giovanni. Ora, quest'uomo era stato guarito. Che ne è dell'altra moltitudine? Ora ascoltate le parole stesse di Gesù, così per affrettarci. Gesù disse: in verità, quello è assolutamente, assolutamente. In verità, vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al Padre. È giusto? San Giovanni 5:19. Quello che gli vede fare al Padre, il figlio compie similmente. Il Padre opera e io opero fino ad ora. Allora le parole stesse di Gesù, io per tutta la settimana, quando arriveremo all'altro edificio, vi citerò le scritture in merito a ciò. Per tutto il Vecchio Testamento, nessuno in nessun momento è mai uscito coraggiosamente senza una visione e ha fatto qualcosa. Perché è sempre stato Dio, vedete. Gesù disse: il Padre mi mostra, vedo una visione su cosa fare, e quello che egli mi mostra vado a farlo, vedete. Io non posso fare niente da me stesso. Guardate la resurrezione di Lazzaro quando egli lasciò la casa. Lo mandarono a chiamare, egli andò avanti. Lo mandarono a chiamare di nuovo, egli andò avanti. Poi dopo così tanti giorni, Dio gli aveva mostrato in una visione quello che sarebbe accaduto a Lazzaro. Allora disse: il nostro amico Lazzaro dorme. Ora per il vostro bene, sono felice di non essere stato là, perché avreste cercato di convincermi di fare qualcosa in merito a ciò e non avrei potuto. Dio mi ha già detto cosa fare, ma vado a svegliarlo. E guardatelo alla tomba di Lazzaro. Egli disse: Padre, ti ringrazio di avermi già esaudito, ma l'ho detto per questi che sono qui vicino. Vedete? Egli sapeva. Dio gli aveva mostrato cosa avrebbe fatto. Ora all'inizio del suo ministero, vedete, egli non faceva niente se non prima. Quanti lo comprendono? Gesù stesso disse che egli non faceva niente finché prima il Padre glielo mostrava, è giusto? Ed egli lo vide ora, non solo una rivelazione, egli lo vide. Ciò che il figlio vede farà il Padre, quello fa il figlio similmente. Ciò che egli, quello che vedo. Un veggente sempre, egli è il re dei veggenti, il re dei profeti, ma quello che il Padre mi mostra lo faccio anche io. Ciò che il Padre fa, egli mostra, egli vi mostrerà più che guarire questo diabetico qui, cosa mai fosse, potreste meravigliarvi, vedete. Ora all'inizio del suo ministero, guardatelo, egli era qui fuori, prendiamolo ancora un momento, vi sto trattenendo a lungo, ma guardate, solo un momento ancora se volete. Un individuo chiamato Filippo fu convertito, Luca il primo capitolo, e lui va e trova Natanaele, un ottimo segno di conversione. Non è così? Quando va a cercare qualcuno, salvare anche lui. Così trovò Natanaele sotto un albero e disse: vieni a vedere che ho trovato Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe. Disse: potrebbe qualcosa di buono venire da Nazareth, un uomo molto pio, religioso. Disse: vieni a vedere. Quindi diciamo che Gesù era nella fila di preghiera pregando per i malati e venne Natanaele avvicinandosi. Vedrò che è questo tizio che sa così tanto. Si avvicinò a lui così. Gesù lo guardò e disse: ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. In un certo modo lo sconvolse. Come mi conoscerebbe costui? Egli disse: da dove mi conosci, Rabbi? Disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti vedeva. Sapete cosa direbbero a Columbus stasera? Telepatia mentale, una strega. Ecco cosa dicono, è così. Oh, è posseduto dal diavolo, non scherzare con quella persona. Se Natanael avesse detto la stessa cosa, oggi non sarebbe immortale tra gli uomini. Ma lui cadde e disse: tu sei il figlio di Dio, il re di Israele. Guardate la donna al pozzo. Egli mandò via i discepoli. La donna uscì al pozzo per attingere acqua. Gesù la guardò. Ora osservate il suo contatto. Disse: portami da bere. Lei disse: non è consuetudine che i giudei chiedano questo ai samaritani. Disse: ma se tu sapessi a chi stai parlando, chiedereste a me da bere. Disse: bene, il pozzo è profondo e tu non hai niente con cui attingere. La conversazione andò. Cosa stava facendo lui? Contattando il suo spirito. Poi egli trovò dove era il suo problema. Disse: vai a prendere tuo marito. Lei disse: non ne ho alcuno. Disse: così, ne hai avuti cinque. Ebbene, disse, vedo che tu sei profeta. E corse in città, tutte eccitate, e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Ebbene, egli non lo fece. Egli le disse solo una cosa che lei aveva fatto, vedete? Ma se egli poteva dirle una cosa, egli poteva dirle tutto. Ora egli non affermò, vedete? Egli trovò il suo problema. Ora se, e poi, quando egli si trovava nell'uditorio di persone, egli si guardava attorno, egli percepiva i loro pensieri. Gesù era un lettore della mente. Oh, quello vi ha scioccato. Egli lo era. Se qualcuno può dirmi la differenza, non uno di questi diavoli qui, seduti qui con una piccola vecchia rulo leggendo la vostra mano. Quello è il diavolo, solo un tutto quello che ha il diavolo l'ha copiato da Dio. Non sapete che i due spiriti sarebbero stati così vicini negli ultimi giorni? Certo, tutto quello che ha il diavolo è una contraffazione. Guardate l'Urim e Tummim dalla Bibbia, fratelli. Se un profeta profetizzava e non lampeggiava sull'Urim e Tummim, non era giusto. Se un sognatore faceva un sogno che non lampeggiava sull'Urim e Tummim, era sbagliato. E oggi l'Urim e Tummim di Dio è la sua Bibbia. E se un profeta dice qualcosa, viene, vi dice qualcosa, o un sognatore fa un sogno che è contrario alla parola di Dio, dimenticatelo, non è giusto. Quello è l'Urim e Tummim di Dio, perché c'è il fondamento, la parola di Dio, vedete? Ma la strega, ora il diavolo va e prende una sfera di cristallo e vi guarda dentro e vi dice una mezza verità, soltanto indovina di cosa state parlando. Metà del tempo è giusto, neanche metà del tempo è giusto, quello è il diavolo. Ma Gesù percepiva i loro pensieri. Ora, qual è la differenza nel percepire un pensiero e leggere una mente? Qualcuno potrebbe dirmi la differenza? Che differenza fa la parola? È la stessa cosa, se posso percepire il vostro pensiero o leggere la vostra mente. Ora, qual è? Vedete? Gesù, la Bibbia disse, Gesù percepiva i loro pensieri. Poteva dire cosa stavano pensando come il padre, gli avrebbe mostrato. C'era una donna, egli persino non la vide nemmeno mentre passava attraverso la folla. Lei in un modo o nell'altro lo contattò toccandolo. Egli non lo percepì con il suo corpo, ma lei disse in cuor suo, se solo posso toccare la sua veste. Egli si fermò, avvenne qualcosa. Si guardò attorno, disse, chi mi ha toccato? È successo qualcosa. Ed egli guardò, disse, la tua fede ti ha salvata, vedete? Ora, quel Gesù vive stasera. Ora, guardate, le cose che faccio io le farete anche voi. È giusto? Ancora un po', sto concludendo. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Il mondo sono gli increduli. Tuttavia voi mi vedrete. Ora, per voi che volete dire che i miracoli erano solo per loro là in passato? Ed egli stava parlando proprio ai discepoli. Voi mi vedrete, la Chiesa, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Quei discepoli morirono 2000 anni fa, ma i discepoli continuano a vivere. Io, pronome personale, sarò con voi, persino in voi, il risorto Signore Gesù, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Sì, Signore. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché io sarò con voi, persino in voi. E le cose che faccio ora, le farete anche voi, anche di più, perché io vado al Padre mio. È giusto? Allora se Gesù è risorto dai morti, vivente nella sua Chiesa, la sua vita sarà riprodotta all'umanità, dimostrando che Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ed ora in questa sera di servizio, ascoltate questo, sfido questo piccolo gruppo di credenti cristiani qui a crederlo con tutto il cuore. E se Gesù Cristo verrà su questo palco e riprodurrà la sua vita, proprio qui in questo uditorio stasera, voglio chiedervi qualcosa. So che avete digiunato, molti di voi, e pregato. Ecco perché voi. C'è uno spirito così meraviglioso qui dentro stasera. Come si sta alzando? Come posso sentirlo muoversi? Ora io, come vi ho detto, non sono un fanatico. Dico la verità, un uomo d'onore dirà la verità. E amici, ho circa 10 milioni di persone con cui sono in contatto in tutto il mondo. Sono stato in tutto il mondo. Devo stare attento a quello che dico e non porterei vituperio su Gesù Cristo per niente. Io dico la verità e Dio testimone che è la verità. Se vi dico qualcosa avete il diritto di non credermi. Ma quando Dio testimona che quella è la verità, non dovreste non credere a Dio. È giusto? Non dovreste. Quindi il Signore vi benedica. Voglio che ora, stasera, per ogni persona nell'uditorio, non muovetevi, siate riverenti, siete in chiesa e sedete soltanto. Mi dispiace di aver spezzettato un messaggio così, ma ho dovuto in qualche modo farcelo stare per avere questa sera di servizio di guarigione. Ora inizieremo a pregare per i malati e confido che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, verrà stasera e porterà a compimento queste cose di cui ho parlato. Le cose che faccio io le farete anche voi, perché io verrò e sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. E possa Dio concedere stasera davanti a questo uditorio di Columbus che Gesù Cristo, la persona del suo essere, entri in questo gruppo di persone stasera e manifesti e renda sicuro ogni credente che egli è risorto dai morti. Egli non è morto, egli è vivente, egli è fra noi stasera e manifesterà se stesso. Dio vi benedica mentre chiniamo i capi. Nostro gentile Padre Celeste, vogliamo ringraziarti dal profondo dei nostri cuori per la tua amorevole gentilezza nel mandarci sempre Gesù. E, oh Dio, pensare che noi povere persone alienate, una volta tagliate fuori senza misericordia gentili, 2000 anni fa, noi anglosassoni andavamo in giro con una mazza sulle spalle. Pagana, adorando idoli, quadrupedi e uccelli a tempo debito. Gesù morì, l'innocente per i colpevoli, e ci redense di nuovo a Dio. Ed ora stasera siamo così vicini a Lui, tanto che siamo chiamati Suoi figli e figlie. Non appare ancora quello che saremo alla fine, ma sappiamo che avremo un corpo come il Suo, perché lo vedremo come Egli è. Ora ti chiedo stasera, gentile Padre Celeste, di prendere queste poche parole spezzettate dopo essere stato qui esausto, stanco e così via. Non mi aspettavo di avere questo tipo di servizio qui stasera, ma prego Dio che tu prevalga sull'opposizione, verrai e ungerai il tuo servitore inutile, indegno, affinché la tua cara gente qui, l'acquisto del tuo sangue, possa sapere con certezza che il tuo caro figlio Gesù Cristo è risorto dai morti e vive fra noi nella forma dello Spirito Santo. Concedilo, Signore, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Muovo questo proprio. Non so proprio come iniziare una riunione qui. Dove è Billy Paul? Oh, sì. Quali biglietti di preghiera hai distribuito? Da dove? Bene, hanno distribuito dei biglietti di preghiera qua giù poco fa. Solo circa un centinaio di esso o qualcosa del genere. È un piccolo biglietto proprio come questo qui, ha la mia foto sul lato e sul retro ha un numero. Ed è, avrà scritto la P e se noi, quando arriveremo nell'altro edificio, ebbene, ve li distribuiremo ogni giorno. Ma non avete bisogno del biglietto di preghiera per essere guariti, voi solo. L'unica cosa di cui avete bisogno è solo credere a quello che vi ho detto che è la verità. Quindi vedete, ora ho predicato e prego che Dio venga e predichi ora, che lo faccia Lui. L'organista è bene, sorella. Ora voglio chiedere questo, ora quindi, se lo Spirito Santo viene e riproduce il risorto, Signore Gesù, proprio come egli era allora, ognuno di voi qui stasera sarà grato a Dio e ringrazierà Dio per questo? Dio vi benedica. Ora per i malati e gli afflitti possa Dio essere con voi ovunque siate. Ebbene, non vedo nessuno che sembri essere storpio o malato, ma devono esserci qui dentro. Ora voglio dirvi che probabilmente sarà in semicoscienza. Ancora una parola, così da potermi avvicinare a voi. Quanti qui dentro hanno mai fatto un sogno? Vediamo le vostre mani. È la metà delle persone o più. Ebbene, è proprio così. Circa un terzo delle persone non fa sogni. Ebbene, e se vi chiedessi di sognarmi un sogno, non potreste farlo. Non c'è modo per voi di farlo. Guardate, lasciate che ve lo mostri. Qui c'è la prima cosa state facendo quando state sognando? È un subconscio. L'avete mai sentito tutti? Ora, guardate, qui c'è un uomo nella sua prima coscienza. Qui c'è l'uomo nella sua seconda coscienza, il suo subconscio. Ora, quando questa è inattiva, questa diventa attiva. Fate dei sogni, molti di voi sognano. Avete fatto un sogno anni fa, li ricordate ancora stasera che avete sognato anni? È giusto? Ebbene, quale parte di voi era dove? Se lo ricordate ancora, quando tornate qui, ricordate quello che avete sognato. E quando state sognando, sognate cose che avete fatto stato qui. E quella doppia coscienza. Ecco perché la gente dice, oh, ho fede, fratello Branham, è questa prima coscienza. Fatelo scendere in questa una volta e osservate cosa accade quando entrambi iniziano ad essere in accordo, vedete? Bene, ma è proprio quassù una convinzione della conoscenza. Ma quando scende qua giù diventa una realtà. Quando entrambe sono d'accordo con quello lassù, vedete? Tutte e tre sono d'accordo allora. Ma ora, quando ci sono alcune persone che non fanno un sogno, voi qui dentro che non sognate, avete il sonno molto profondo, non è così? Il vostro subconscio sarebbe là dietro al muro, non ci arrivate mai. Ma quest'uomo che sta sognando non può fare a meno di sognare. Dio tratta nei sogni a volte se c'è un interprete. Non è molto accurato, a meno che non ci sia un interprete. C'era con Giuseppe e così via, e il re Nebuchadnezzar in molti punti nella Bibbia. Ma ora guardate, quest'uomo non può farci niente perché non sogna, quest'uomo non può farci niente perché sogna. Ecco come Dio vi ha creati, è giusto? Ma un veggente o un profeta come noi, il profeta è un predicatore o un veggente. Il suo subconscio non è là dietro, né qui, è proprio qui, sono entrambi insieme. Quell'uomo dorme davvero profondamente, un sognatore non dorme molto bene, e un veggente non si addormenta affatto, solo uno dopo l'altro. Dio parla tramite quello, vedete cosa intendo? Ora non potete farlo voi stessi e non vi rende più di chiunque altro. Uno è un cristiano, questo è un cristiano, questo è un cristiano, sono tutti figli di Dio, vedete? Ma è proprio il modo in cui Dio ci ha posti per fare quelle cose. Ora il Signore vi benedica. Cosa hai detto che era? 100? 100? Bene, lascia. Non possiamo proprio chiamare troppi alla volta, dovremmo chiamarne solo pochi. Guardate il vostro biglietto di preghiera ora. E iniziamo da 50 proprio ora per cominciare. Chi ha il biglietto di preghiera P50? Alzate la mano, P50, guardate il vostro biglietto di preghiera. Bene, è qui? Forse è uscito. P51, chi ha il 51? 51, tu signora, vieni proprio qui. P52, chi ha il 52? Vai proprio, mettiti in fila lassù dietro di lei se vorrai. Chi ha P53? Alzate la mano, P53. Là, 54, chi ha il 54? Biglietto di preghiera 54, proprio qui, bene signora. 55, chi ha il 55? P55, proprio qui signore. Bene, 56, bene signora. 57. Estranei uno all'altro, non ci conosciamo, giusto? E non conosco una persona in questo edificio, stasera al di fuori di mio figlio e il reverendo Collett. Sono le uniche persone che conosco e vedo. Ma sapete che Gesù Cristo conosce ognuno di voi? Quanti di voi là in platea ora che non hanno un biglietto di preghiera, non hanno il biglietto di preghiera eppure dite, Signore, voglio che tu mi guarisca stasera, voglio che alziate la mano. È meraviglioso, è proprio ovunque, quindi non si potrebbe quasi distinguere uno dall'altro. Farò questo. Queste persone sono qui con biglietti di preghiera. Voi là in platea pregate con tutto il cuore, dite, io credo, Signore, che tu mi guarirai. E osservate lo stesso Signore Gesù che poteva dire alla donna di aver toccato l'orlo della sua veste. Guardatelo, voltarsi e parlargli, vedete? Credete che egli sia lo stesso? Ebbene allora, se la vostra fede può toccarlo, come il dito di lei lo toccò, non si girerà allo stesso modo? Egli diventò la persona. Persona dell'uomo, ma egli ancora sarebbe il Signore Gesù. Io non vi conosco, lo sapete, ma egli vi conosce, non è vero? Guardate. Bene, se l'organista vuole, puoi suonare quel dimora con me, sorella. Ce l'hai là dentro, se vuoi. Ora voglio che tutti siano riverenti. Ora, ricordato ovunque nell'edificio. Quindi devo dire questo. È la legge nella maggior parte degli stati, perché sono accadute delle cose orribili. Se c'è un critico o un incredulo presente, non sarò responsabile di ciò che accade. Dovreste lasciare l'edificio ora, vedete. Un critico o un incredulo. Perché sia chiaro che non sono responsabile, non stiamo giocando alla Chiesa. In realtà spiriti impuri escono, epilessia, demoni e vanno su altri. Sono responsabile per un cristiano perché è un credente. Ma un incredulo, sapete molti di voi, quanti sono stati nella mia riunione e hanno visto accadere quelle cose? Quando ho visto persino sedie che si alzavano quando i demoni erano contrari e tanti, quanto 20 o 30 cadono a terra in una volta con l'epilessia sfumando dalla bocca? Quindi dovete stare attenti, quindi per la legge statale devo fare quell'annuncio. Non sarò responsabile per i critici o gli increduli, quindi se siete qui come fratello cristiano, vi chiedo di non rimanere nell'edificio ora. Ora, mentre questo adorabile cantico viene suonato sommessamente, ora possiamo andare tutti silenziosamente in preghiera. Ora, ogni pochi momenti qualcuno mi fa sapere, ora sarà molto difficile perché guardate sul palco, voi che siete già stati nelle mie riunioni sapete che intorno c'è tutto chiaro, è giusto? Ma probabilmente ci sono persone malate sedute qui e tutto intorno così, ed ecco lo spirito che si muove ovunque, vedete, e Dio mi aiuta a sapere cos'è per farlo giustamente, vedete, perché è da entrambe le parti. Di solito non nessuno è sul palco tranne il mio manager, il signor Bakter, è l'unico che viene sul palco, ma ora non possiamo farlo in questa chiesa e per voi gente. Ora, se il Signore Gesù riprodurrà la sua vita qui, quanti di voi lo accetteranno come guaritore? Vediamo la vostra mano. Io lo accetterò come guaritore. Se egli farà proprio qui quello che ha detto che avrebbe fatto, gli crederete? Bene, il Signore benedica. Bene, vediamo. Dove sono le persone che sono malate? Sono proprio qui. Bene, qui. E questa signora? Bene, ora tutti proprio riverenti quanto potete essere. Rimani proprio qui se vuoi. Bene, ora tutti, per favore, vedete. Se lo Spirito Santo mi unge, dopo alcuni pazienti io diventerò inconsapevole, vedete. È un voi entrate in un'altra coscienza, un'altra dimensione, se volete chiamarla così. Adesso vede ciò che è stato e ciò che sarà, vedete? E voglio che siate riverenti e rispettiate il Signore Gesù che vi sto rappresentando, vostro Salvatore. E per voi cristiani qui sono certo che comprendete cosa sto cercando di fare. Ovunque intorno a me è rappresentare Gesù Cristo per questo uditorio. Ora non muovetevi, siate proprio riverenti. Ed ora grazie davvero, sorella. Ora la signora qui, naturalmente voglio parlarle solo qualche momento solo. Voglio solo che tu mi risponda proprio come il nostro Signore era al pozzo e rispose alla chiamò la donna, e quello che penso che egli stava facendo allora era contattare il suo spirito, vedete? Io sono un uomo, tu sei una donna, probabilmente siamo cresciuti nati ad anni di distanza e cresciuta miglia di distanza, e forse questa è la prima volta che ci incontriamo in vita, è giusto? La prima volta che ci siamo mai incontrati in vita. Non so niente di te, non ti ho mai visto, non so niente di te, Dio sa che è la verità, ma non ti ho mai vista, non so niente di te. Ma Gesù che è il nostro Salvatore, egli conosce sia te che me. Ora, se sei sua figlia e hai bisogno, io sono suo figlio e sono mandato a fare qualcosa come predicare il Vangelo o, poiché non ho molto del predicatore, ma egli mi ha dato un dono, un potere di prevedere le cose e vedere le cose che erano e saranno. E se egli ti dice cos'era e sai che è la verità, qualcosa in passato, forse quando eri una bambina la tua vita. Ebbene, se egli ti dice quello, allora se egli ti dice cosa sarà, se quello era giusto, anche l'altro sarà giusto, non è così? È così, dovrebbe esserlo. Ora, certamente sai che sto facendo qualcosa, si tratta semplicemente di contattare il tuo spirito. Sei consapevole che sta succedendo qualcosa. E posso dirvi proprio ora, amici cristiani, che stasera ci sarà da lottare qui, perché posso, proprio mentre ciò inizia, si può sentirlo ovunque che tira in giro. Avete una fede meravigliosa, ma è proprio troppo avvolto attorno a me, vedete. Se mantenete questo stesso tipo di fede per il resto della settimana, entreremo nell'auditorium, vedrete fare grandi cose come non sono mai state fatte prima, se solo manterrete quella fede. Egli è vicino ora. Quanti hanno visto la foto di essa su quel... hanno visto la sua foto di quella colonna di fuoco? Vediamo le vostre mani. Bene, l'avete vista. Dio in cielo sa che quello stesso essere non è che a due piedi da dove mi trovo proprio ora. È vero, ora egli è qui. Ora nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, prendo ogni spirito in questo edificio sotto il mio controllo per la gloria di Dio. Ora guardate in questa direzione solo un momento, dico soltanto guardatemi, proprio come gli apostoli passarono per la porta e dissero guardaci, proprio è, sapete, per Pietro e Giovanni o Eliseo, disse Giosafat, se non avessi rispetto di Giosafat non ti guarderei neanche. Oppure disse che in altre parole è qualcosa che voi, è un contatto che pone un segreto tra Dio e il credente, vedete. Ora, se Gesù Cristo mi farà sapere qual è il tuo problema o qualcosa in quella linea di soprannaturale, lo accetteresti come tuo guaritore? Se è quello che ti serve, vedrai. Non lo so, potrebbe essere finanziario, potrebbe essere domestico. Dio solo lo sa, io no. Ma Egli me lo farà sapere, vedi. Se potessi fare qualcosa per te, potessi farlo, sarei un bruto se non lo facessi. Ma non potrei farlo, nient'altro che solo un dono divino. Ma vedo la signora che si allontana da me. Vedo un ospedale. È in una stanza. È stata un'operazione. C'è un'operazione. E quell'operazione era per un tumore di qualche tipo. E hanno usato una specie di trattamento come un... È del radio. Un trattamento al radio.
And it's caused you now suffering with the
loro, e ora ti ha fatto soffrire con qualcosa che non va ai reni, un problema ai reni. Quelle cose sono la verità? Se quella è la verità, vorresti alzare la mano che è la verità? Ora, quello che hai sentito, quello non ero io, quella era la mia voce, ma è Lui che ti sta parlando. Vedete cosa intendo? Ora, uditorio, vedete cosa intendo? Ora, Egli è qui per guarire l'intero gruppo ora, vedete? Voglio pregare per te. Gentile, amorevole Padre Celeste, che le tue misericordie siano sulla nostra sorella e possa lei andare qualunque sia il suo bisogno possa essere concesso. Tu hai detto questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sui malati riceveranno guarigione, e mentre il tuo benedetto spirito unto è sul tuo inutile servitore, io condanno la malattia del suo corpo e la mando a casa per essere sanata nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella, vai felice, gioiendo, credendo con tutto il cuore. Bene, portate il vostro voi, questo quest'uomo, come stai, Signore? Forse siamo estranei l'uno all'altro. Mi hai vista a Connersville, ma intendo incontrarci l'un l'altro per... va bene. Ora, essendo estranei l'uno all'altro, ebbene allora...
And I know it's a Christian spirit in you. And God knows all about you. Isn't that right?
Percepisco ora che sei un cristiano, perché il tuo spirito si sente benvenuto, vedete? E so che c'è uno spirito cristiano in te. E Dio sa tutto di te. Non è giusto?
You believe with all your heart?
Credi con tutto il cuore? Solo abbi fede, non dubitare. Ora, ognuno di voi là in platea, qualcuno allora ha contattato, mi ha lasciato. Credi che Dio ti guarirà da quell'ulcera, quell'ernia, lo credi? Allora alzati in piedi, di' accetto la mia guarigione ora nel nome del Signore Gesù. Dio ti benedica.
Have faith, the same resurrected Lord Jesus lives tonight.
Abbiate fede, lo stesso Signore Gesù risorto vive stasera. Suppongo che siamo estranei, ma sei consapevole che sta succedendo qualcosa. Io, quella è la sua presenza. Credi che io sia suo servitore? Stai avendo il tuo problema nelle tue orecchie, poi sei... Qual è l'intera cosa principale? Sei nervoso, molto nervoso, sconvolto. E tu sei, quella è la tua disposizione. Sei stato in quel modo praticamente per tutta la vita come disposizione. Ma sei venuto da me per un altro scopo. Sei venuto da me affinché io ti imponessi le mani per cose spirituali. Non è giusto? Non ti sto leggendo la mente. Ma ora non puoi nascondere la tua vita, sei nella sua presenza. È così.
I hear somebody. Is your name Don? And your last name Alan?
Sento qualcuno, il tuo nome è Don e il tuo cognome Alan? Non è giusto? Non sei di questa città.
You're from Hamilton, is that right? And is your house number 1111? Isn't that right?
Sei di Hamilton, è giusto? E la tua casa è il numero 1111, non è giusto? Ritornatene, riceverai quello che hai chiesto nel nome di Gesù Cristo.
Everybody have faith. Now believe with all your heart.
Bene, tutti abbiano fede. Credete con tutto il cuore. Ora non avete diritto di dubitare di Dio, ma se dico la verità, Dio testimonia che dico la verità. Vedete, ecco come Egli agisce.
All right, ladies.
Bene, signora, siamo ora proprio tutti siate riverenti. Non sono fuori, io so dove sono. E il certo vi rende deboli. Il profeta Daniele vide una visione ed ebbe problemi alla testa per molti giorni. Vedete, siamo estranei, suppongo. Non è così, signora, non ci conosciamo. Ma Dio ci conosce entrambi, non è così? Credi che io sia suo veggente, suo servitore? Credi che io sia servitore di Dio? Credi che io sia suo servitore? Ebbene, allora, mai solo stasera, ebbene. Dio ti benedica, vedo che diventa scuro intorno. No, è un'operazione. Hai un'escrescenza nel tuo collo e quell'operazione è fissata per domani. Non è così? Oh Dio, possa la tua misericordia venire alla nostra sorella e possa lei guarire ed essere resa sana e normale di nuovo per la gloria di Dio. Chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vai rallegrandoti e ringraziando Dio ora, come crederai così ti sarà fatto. Dio ti benedica. Vorresti superare quel problema alla cistifellea ed essere sanata? Credi che Dio lo farebbe? Se lo crederai con tutto il cuore, potrai avere quello che chiedi. Accettalo soltanto se lo crederai. Credi? Siamo estranei l'uno all'altro, non ti ho mai visto in vita mia, ma Dio sa tutto di te, non è vero? Ed Egli mi conosce. Sei consapevole che sta succedendo qualcosa, non è così, signora? Ora, solo per far sapere all'uditorio, c'è una sensazione davvero strana intorno a dove ti trovi. È quel fuoco che spero che l'uditorio veda, vedete? Ma ecco cosa senti. Vedi, essa è là, vedi, ti sta contattando. Vedo una specie di stanza, un aspetto bianco e un io. Oh, sei stata operata, la tua operazione, e hanno fatto qualcosa, ha causato un problema intestinale, non è così? Hanno fatto un errore là, ma Dio è qui per correggerlo, lo credi? Signore Gesù, io. Satana, pensavi di poterti nascondere dal dottore, ma non puoi nasconderti da Dio. Esci dalla donna, nel nome di Gesù Cristo chiedo che te ne vada. Amen. Vai, sorella mia, possa Dio andare con te e benedirti. Abbi fede, credi. Gesù disse, se puoi credere, tutto è possibile. Hai mal di testa, vero? Mal di testa davvero persistenti. Eri seduta là a pregare che mi girassi, ti parlassi. Non ti sto leggendo la mente, ma è così. E prima di uscire di casa hai pregato la stessa cosa, non è giusto? Ora voglio che tu là con addosso la giacca rossa ti alzi. Quello è emicrania. Ora ti ha lasciata. Vuoi andare a casa ed essere sanata nel nome di Gesù Cristo. Come stai? Ora siate riverenti. Abbi fede, non dubitare. Immagino che siamo estranei l'uno all'altro. E Dio ci conosce entrambi, io non ti conosco, ma Dio sì. Siamo solo due uomini che si sono incontrati qui sulla terra e le nostre strade si sono incrociate proprio in questa direzione, ma Egli sa tutto di noi. Ed Egli può provvedere a tutto ciò di cui abbiamo bisogno se solo crediamo in Suo Figlio Cristo Gesù e lo accettiamo. È giusto? Sì, sei un cristiano. Volevo solo vedere che tipo di spirito avevi. Esatto, a volte Satana cerca di metterti in difficoltà, la prova è nello spirito. Bene, tu credi, ora tu ti vedo, stai continua a sederti in un letto, continui proprio a sedere. Oh, è che non riesci a dormire, sei nervoso, non è così, condizione nervosa, tu proprio non riesci a dormire la notte, tu non sei di qui. Ti vedo passare da una specie di luogo dove ti stanno controllando o qualcosa del genere, è un'immigrazione, sei dal Canada, Windsor, Ontario, è giusto? E sei un evangelista, un ministro, non è giusto? E le tue iniziali sono J.W. e il tuo nome è Price, Reed.
J.W. Reed. I see it on that box sign there, or you take up your hand.
J.W. Reed, lo vedo su quell'insegna là dove te, vedo che prendi la posta, vedi? Ebbene, ora vai a casa per stare bene, vieni qui.
Loving Heavenly Father, the enemy.
Amorevole Padre Celeste, il nemico che ha portato questa condanna sull'uomo, chiedo che lo lasci. Quindi Satana, lascialo libero nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello. Torna ora da dove sei venuto gioiendo e sii sanato, perché Dio è con te ora ed Egli ti farà stare bene. Diciamo grazie a Dio. Credi che io sia suo servitore? Devi credere ora, sorella, perché ti rendi conto della tua condizione. Hai il cancro e non vivrai a lungo a meno che Dio non ti tocchi. Non è giusto? Vieni qui, sorella mia. Gentile Padre Celeste, che le tue misericordie siano mostrate alla donna. Possa andare da qui stasera normalmente sana. Condanno questo nemico con questa chiesa e queste persone credenti. Nel nome di Gesù Cristo possa lasciarla. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai felice ora gioiendo, ringraziando Dio. Credi soltanto che è andato via da te ora. Ma quando se ne andrà, tornerà di nuovo. Se tu dirai soltanto grazie, Signore, continua proprio a gioire, allora non può tornare indietro, vedi? Stai dando lode a Dio. Bene, vieni, Signore, ti dirò qualcosa. Eri seduto proprio laggiù poco fa e quando stavo parlando, tu credevi a quello che stavo dicendo. È giusto? Ebbene, il tuo problema al cuore ti ha lasciato mentre eri seduto laggiù. Ora puoi tornare indietro, dandogli lode. Dio ti benedica. Credi, Signore, con tutto il cuore? Siamo estranei uno all'altro, ma Gesù Cristo ci conosce entrambi. Ora ti vedo allontanarti da me. Sì, hai un problema allo stomaco, è uno stomaco ulcerato. È causato da un problema peptico, da un nervoso, perché sei nervoso. E finisce nella prostata perché ti alzi di notte, cose del genere. Non è vero? Mi credi come profeta di Dio? Esci e mangia un hamburger e vai a casa e dimenticalo. Starai bene nel nome di Gesù Cristo. Possa Dio sanarlo. Vieni, Signora, credi con tutto il cuore, Signora? Se potessi guarirti lo farei, non posso. Ma se sono il servitore di Dio, la tua vita non può essere nascosta. Non è giusto? Ti rendi conto di essere nella presenza di qualcosa più che di tuo fratello? Così è la sua presenza. Hai avuto un momento difficile, non è così, Signora? Vedo che la vita non è stata un letto di fiori per te, sei sempre stata un po' nervosa, agitata per tutta la vita, specialmente quando eri una studentessa. Hai avuto molti problemi con ciò, è vero, portavi piccole trecce. Ma ora stai soffrendo, ora con un problema allo stomaco, ecco cos'era, non è così? È tutto nella condizione femminile, tutto quello Vieni qui un minuto. Dio Onnipotente, possano le tue benedizioni venire sulla donna, possa lei andare a casa e stare bene. Nel nome di Gesù Cristo condanno il nemico. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai credendo ora con tutto il cuore e gioiendo, ringraziando Dio per la tua guarigione. Bene, vieni, signora, credi con tutto il cuore. La malattia più temuta del mondo è un problema al cuore. È un cuore nervoso. Di solito hai il tuo problema, io noto, quando distrai, soffochi. Quello che lo fa è quando mangi, il gas sale al tuo cuore, ciò che lo fa è un cuore nervoso. Non è uno di quei tipi, ma starai bene. Vedo che si fa luce intorno a te, quindi Dio ti benedica, sorella. Benedico la mia sorella, padre, nel nome di Gesù Cristo, possa lei vivere. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai credendo con tutto il cuore ora. Anche tu hai avuto problemi di cuore, quando qualcosa ti ha colpito quando eri, è stato allora che sei stato guarito. Dio ti benedica. Vai dicendo lode al Signore. Problema ai reni, alla vescica, crederai che Dio ti guarisce. Seduto là, scendi dal palco dicendo grazie Signore Gesù e sarai sanato. Dio lo farà. Diciamo lode al Signore. Credete? Quello che il nostro Signore Gesù compie qui, Egli può farlo là in platea. Ogni cosa è possibile per coloro che credono. Lo credete? Siate in accordo ora, proprio ora. Lo Spirito Santo può guarire ogni persona qui dentro, fare sì che ognuno di voi stia bene. Bene, vieni signora, credi con tutto il cuore. Se Dio mi farà sapere qual è il tuo problema proprio, come disse alla donna al pozzo, vai a prendere tuo marito. Quello era il suo problema. Se egli mi dicesse, le visioni mi rendono così debole, vedi, io credi? Hai un problema ai reni, alla schiena, così lo avevi, non ce l'hai ora. Vai a casa, la tua fede ti ha salvata nel nome di Gesù Cristo. L'artrite e altro ti hanno infastidito a lungo, non è vero, signora? Credi che starai bene ora? Possa tu riceverlo, sorella. Vai e credilo con tutto il cuore nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ogni persona qui dentro potrebbe essere sanata proprio ora se solo credeste. Amici, Dio conosce ogni cosa, non è vero? Non c'è niente di nascosto a Dio. Egli conosce ogni cosa prima che il mondo iniziasse. Egli conosce ogni cosa ora. Così difficile.
Oh my,
se solo vedeste cosa si sta diffondendo in questo edificio, come la gloria della risurrezione del Signore Gesù Cristo. Lo conosco ora, so che Egli è qui. Perciò tutto è soggetto a Lui, non c'è niente che Dio non possa muovere e fare, tutto è pronto. Vorresti venire? Credi? Credi di essere stato guarito mentre eri seduto là? Ci sono ancora alcune cose nella vita che vuoi smettere di fare, non è così? Ora vai e smettile e starai bene. Dio ti benedica nel nome di Gesù Cristo. Diciamo lode al Signore. Oh, cosa egli potrebbe fare per questo uditorio proprio ora? Potete, non avete diritto di dubitare di quello che vi sto dicendo proprio ora. È proprio come un ammasso compatto su questo uditorio proprio ora, proprio come lo Spirito Santo che si muove proprio nell'uditorio. Mi crederete? Se lo fate, dite amen. Voglio che imponiate le mani uno sull'altro e vi mostrerò quello che Dio farà proprio ora ai malati e agli afflitti. Non mi importa quanto siete malati, quanto state male. Voglio che crediate proprio ora che Dio lo farà. Se Dio qui su questo palco può condannare ogni singola malattia, può condannare l'intero gruppo. Ora, non gli credete? Ogni persona nell'edificio è guarita. Gesù Cristo l'ha fatto 1900 anni fa. Siete qui per accettarlo. C'è solo una cosa che vi impedisce di averlo, è quella piccola nebbia di dubbio. Quindi rimprovera ciò. Signore Dio, condanno quel demone del dubbio che rimarrebbe su questo uditorio nel nome di Gesù Cristo. Satana, esci dalle persone, esci da loro. Io ti condanno, Satana, affinché tu lasci questa gente dal...